cittadini onesti ormai non credono più alla legalità e alla giustizia, anche a causa degli episodi di cosiddetta malagiustizia. Ma nel dipingere questi casi spesso entra in gioco la responsabilità che lei citava da parte di quei media superficiali oppure orientati politicamente che giocano sull'emotività del cittadino per acuire preconcetti o creare falsi responsabili o falsi scenari e questi responsabili generalmente vengono individuati nei giudici. È vero che la giustizia in Italia è spesso iniqua, ma la responsabilità è per lo più, diciamo, di chi legifera o governa. Infatti, in primo luogo, a causa di una serie di leggi ad personam e una legislazione frammentaria ed emergenziale, ci troviamo con uno squilibrio fra condanne per i colletti bianchi e quelle per il resto dei cittadini, soprattutto i più svantaggiati dalle condizioni economiche, sociali e culturali. E questo avviene in primo luogo perché gli anni di pena previsti dalla legge sono ormai divenuti sproporzionati a danno dei più deboli e perché per i cosiddetti reati di strada, quelli che creano allarme sociale o per i quali viene creato ad arte allarme sociale, che possono essere scippi, furti, reati legati alla droga, eccetera, oppure all'immigrazione, è previsto l'arresto in flagranza di reato, mentre per i reati tipici dei colletti bianchi no. E al di sotto dei 3 anni di condanna si può anche evitare il carcere, quindi è chiaro che è importantissimo il divario della pena, diciamo degli anni di pena stabilito dalla legge. Poi c'è la questione della prescrizione del reato, perché questa da un lato è proporzionale agli anni di pena massima prevista di cui dicevo, e dall'altro i termini di prescrizione possono essere raggiunti da chi possa permettersi un avvocato ben pagato senza fare un solo giorno di carcere, e quindi questo crea un'altra sperequazione. E qui sovviene un'altra questione, un'altra sperequazione fra ricchi e bisognosi. Lo scandalo della gestione del gratuito patrocinio a spese dello Stato, uno scandalo che diciamo, è una cosa scandalosa ma non è nota, diciamo, non è quello scandalo che creano scoop. E infatti l'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato è nato per aiutare coloro che non sono in grado di pagarsi l'avvocato e quindi dovrebbe garantire questo diritto, invece viene di fatto vanificato. Perché l'avvocato, per la farraginosità della burocrazia, riceve la sua parcella dallo Stato molti anni dopo la prestazione professionale e come se non bastasse in misura ridotta. È evidente che un avvocato, soprattutto se giovane, con un piccolo studio legale, se vuole sopravvivere dovrà seguire i clienti paganti e quindi potrà dedicare un tempo, un'attenzione inadeguata al cliente bisognoso e quindi si rischia addirittura che per mantenere la coerenza con la propria deontologia professionale, molti avvocati si cancellano dagli elenchi del gratuito patrocinio, quindi viene meno quella tutela che si era voluto creare con questo istituto. E quindi, con quanto abbiamo detto, cioè sproporzione delle pene, differenziazione dell'arresto in flagranza di reato a seconda del tipo di reato, colletti bianchi oppure no, e poi situazione diversa per quanto riguarda il diritto alla difesa, capita che un ladro di galline, chiamiamolo così, recidivo, e chi non ha i soldi per vivere spesso lo diventa, va in carcere, mentre un ricco industriale che falsifica i bilanci truffando migliaia di azionisti e inducendo magari alcuni di questi alla disperazione perché hanno perso tutto, molto difficilmente va in prigione. E quindi abbiamo una giustizia a 2 velocità. Ma riallacciandomi all'altra parte della domanda, se ci sono leggi inique, lo si deve anche alla cattiva informazione, che non punta a sufficienza il dito verso le disparità di cui abbiamo parlato, crea allarme intorno ai reati di strada invece e dà interpretazioni tendenziose di alcune sentenze. Quindi invece di denunciare ciò che realmente non va nella legislazione e nella concreta applicazione di questa legislazione, punta i suoi spot, diciamo, i suoi fari in altre direzioni che vengono quindi amplificate. Ad esempio, nel caso in cui per un sospettato di un delitto odioso non venga stabilita la custodia cautelare, è disonesto e fuorviante fare un titolo di giornale come "Il giudice scarcera lo stupratore", che molto spesso, magari per esigenze di sintesi, ma magari c'è sotto, diciamo, un messaggio che si vuole mandare. In primo luogo, l'uomo non era stato condannato, cioè era un sospettato, e quindi in Italia esiste la presunzione di non colpevolezza fino a prova contraria, quindi non si può dire scaccia lo stupratore, non si sa se era stupratore o magari aveva buttato sotto qualcuno con l'automobile oppure aveva commesso qualche altro tipo di reato che genera, diciamo così, ansia nell'opinione pubblica. In Italia esiste la presunzione di non colpevolezza fino a prova contraria. Inoltre, la legge individua solo 3 casi in cui si può disporre la custodia cautelare: rischio di fuga, rischio di reiterazione del reato e rischio di inquinamento delle prove. Se non ci sono uno o più di questi rischi, il giudice non può e non deve tenere nessuno in carcere prima del processo, perché non rispetterebbe la legge. È una norma che ci tutela tutti, perché, lo chiedo anche agli ascoltatori, se capitasse a noi di essere sospettati ingiustamente, non vorremmo certo stare in carcere da innocenti, perché passavamo di là e l'opinione pubblica ci crede colpevoli, immagino. E ricordo a questo proposito, nel febbraio 2012, quando stampa e politici, alcuni politici ritenuti autorevoli, propalarono il concetto che la Cassazione avesse detto no al carcere per gli stupratori di gruppo. Invece la Cassazione aveva sentenziato che quella in carcere non è l'unica misura cautelare per gli accusati di violenza di gruppo, perché secondo la Costituzione la legge è uguale per tutti e la custodia cautelare va applicata per qualsiasi fattispecie di reato, non solo nei casi previsti dalla legge, cioè soltanto praticamente nei casi previsti dalla legge che abbiamo visto prima essere quei 3 rischi ben specifici. E per capire l'importanza di questa sentenza possiamo immaginare di essere uno degli indiziati che, come è già accaduto, sono stati tenuti in carcere per mesi perché erano stati accusati di stupro di gruppo e poi sono stati completamente scagionati con la prova del DNA. Quindi è importantissimo che il magistrato valuti con attenzione questo, quando diciamo stabilire la custodia cautelare. È ovvio che poi, ove riconosciuti colpevoli alla fine di un regolare processo, gli stupratori meritano il carcere, e questo la Corte non lo ha mai negato, però l'informazione che è passata invece era tutt'altra. Ma diciamo che un altro modo in cui si può, un'informazione sbagliata può recare danno, è per esempio presentare in modo errato un provvedimento normativo, presentarlo come una panacea, come nel caso della legge che nel 2009 ha introdotto il reato di stalking. E letta attentamente e confrontata con la realtà dei fatti, questa norma si dimostra non solo inadeguata, ma anche foriera di errori giudiziari. Infatti non colpisce il comportamento, ma i suoi presunti effetti. Cioè, per intenderci, non dice chiunque insegua la sua vittima in un luogo, la tartassi di telefonate, regali indesiderati e altri comportamenti diciamo ripetitivi verrà condannato, ma la legge lega la condanna allo stato di ansia prodotto nella vittima e alle conseguenti e conseguenti effetti negativi su questa. Quindi se la vittima per carattere non si fa condizionare psicologicamente dalla persecuzione o viceversa sviluppa ansia ma non riesce a dimostrarlo, anche dopo la denuncia il persecutore resta libero di agire impunemente, magari arrivando all'omicidio, perché sappiamo che diversi casi di stalking poi finiscono con l'evolvere in omicidio, mentre se la presunta vittima riesce a fingere un danno inesistente può far condannare anche chi abbia commesso pochi atti, magari con intenti innocenti. E quindi è una cosa molto negativa presentare come panacea una legge che invece presenta tutte queste criticità, e fra l'altro questo alimenta la giustizia a due velocità di cui ho già detto prima, perché è chiaro che in un processo in cui le prove sono soggettive è avvantaggiato chi può permettersi di pagare gli avvocati e i periti migliori.